Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. 331-6214013, il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante questa diretta, altrimenti potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi sul nuovo sito di Radio Popolare che vi invitiamo a visitare. Vi ricorderemo poi anche alcune altre cose che hanno a che vedere con Radio Popolare, ma lo faremo nel corso della puntata che terminerà con la rubrica normalmente di martedì, ma stavolta l'abbiamo eccezionalmente di mercoledì, Extra Cult, fatti culturali che ci portano fuori dai confini del nostro paese con Sciauchi Senussi. Sarà nostra ospite Licia Granello a proposito di una serie di incontri che si tengono il venerdì a Fondazione Feltrinelli sulla storia delle Olimpiadi. Nando Dalla Chiesa con le conversazioni a proposito della Repubblica che cominciano domani. Tutto questo nella seconda parte. Parleremo ancora di Olimpiadi, ma attraverso i percorsi leonardeschi che vengono inaugurati in questi giorni al Castello, mentre sarà nostro ospite Federico Cotugno, uno dei giovani curatori dell'iniziativa Mi Prendo il Mondo, che coinvolge un gran numero di studenti e si terrà a Torino proprio in questi giorni, anzi a partire proprio da questa settimana. Ma la prima voce che ascoltiamo è quella di Barbara Sorrentini, un intervento dal Trieste Film Festival di cui ci ha parlato per tutti i giorni scorsi, quindi la salutiamo. Buongiorno Barbara.
Buongiorno, buongiorno da Largo Don Francesco Bonifacio di Trieste.
C'è ancora la bora?
No, la bora non c'è più.
Meno male.
Sono due giornate di sole, una con bora e una senza. Che comunque qui quella che per me era bora pazzesca, per i triestini è borino o okay. Boretta. Cioè, niente.
Sì, sì, la boretta me la ricordo. Sì, sì.
Vabbè, comunque no, adesso si sta bene, torno a Milano, però oggi ho ancora una giornata molto fitta perché ho appena intervistato Kirill Serebrennikov, che credo molti ascoltatori e ascoltatrici conoscano per il suo film precedente che era Limonov, un film che aveva fatto molto discutere anche un po' per le strane prese di posizione. Però qui è con un altro film che ha fatto molto discutere in Germania, ma direi che non c'è un filo di ambiguità mai. Stiamo parlando di Mengele, la scomparsa di Joseph Mengele è il titolo, tratto dal libro di Oliver Goetz, cioè tratto, ispirata alcuna una parte di documentazione dal libro di Oliver Goetz, perché non è un romanzo. Sì, è un film veramente interessante, tutto in bianco e nero, in cui viene seguita a distanza di anni, un po' tipico di Kirill Serebrennikov, questo di frammentare in epoche i racconti che fa, lo aveva fatto anche appunto con Limonov, ovviamente dalla fine, dalla liberazione, insomma, da quando lui scompare, per l'appunto si nasconde, tra l'altro è stato anche in Italia, nella zona di Merano, per cui... Però lui si concentra sulla parte del Sud America, per cui un po' Argentina e un po' Brasile, fino alla fine dei suoi giorni, cioè in Brasile, dove appunto lui non è stato processato ma è morto annegato, e ci sono voluti 10 anni per capire che quel corpo ritrovato in mare corrispondesse proprio a Joseph Mengele. Attraverso, infatti, all'inizio del film c'è proprio questo studio di alcuni scienziati medici, scienziati medici legali brasiliani, che ne identificano attraverso il teschio le caratteristiche, poi tutto è stato comprovato dal DNA. Però vabbè, questo è soltanto una parte, un frammento del film. La cosa interessante appunto è come mostra l'atrocità di quest'uomo, che di fatto non si sarebbe mai pentito e quindi anche sotto mentite spoglie continuava a comportarsi nazista, e il rapporto col figlio, che è l'unico che lo riconosce, che ogni tanto va a trovarlo, figlio abbandonato proprio per andare ad Auschwitz da parte del padre, e il figlio che è ormai caduto, perché siamo negli anni 70, fine degli anni 70, sa perfettamente cosa è successo ad Auschwitz e non vuole credere che suo padre abbia preso parte a questa cosa, per cui lo incalza di domande alle quali il padre risponde in maniera sempre più nervosa e violenta. Questi sono alcuni punti, ovviamente poi il film dura 2 ore e 10, quindi è molto più elaborato, però è molto interessante. L'intervista la faremo sentire ovviamente, perché il film tra poco arriva nelle sale, gli ho fatto anche una domanda sul suo essere in qualche modo esule, perché lui ha lasciato la Russia dopo che gli è stato chiuso il teatro e licenziati e perseguitati alcuni dei suoi attori, e quindi chiaramente lui ha detto, perché poi questo filo d'ambiguità lui se l'è sempre un po' portato dietro, però dopo la chiusura del teatro e la sua tra virgolette fuga, stiamo parlando del regista, adesso chiaramente ha detto no, in Russia non ci voglio più tornare perché non voglio essere complice di quello che sta facendo Putin in Ucraina, esatto. Quindi adesso lui terrà la masterclass, ci andrò a seguire, andrò a vedere un film del concorso che si chiama Short Summer, in realtà no, un film fuori concorso che ha già avuto dei premi e arriva in Italia per la prima volta, e poi basta e poi torna.
Va bene, ok, va bene, torna, ti aspettiamo. Allora,
intanto sto camminando affannosamente, come si sente, perché sto raggiungendo il Politeama Rossetti, dove si terrà la masterclass, dove ieri si è tenuta l'apertura con il film di Chi risarebbe, Renikoff, e niente,
va bene.
Da Trieste tutto, potrei dire.
Grazie, un saluto a Trieste, a Barbara Sorrentini, a risentirci, ciao ciao.
Ciao,
ciao, ciao. Parliamo di nuove generazioni, perché parliamo di Mi prendo il mondo 2026, in dialogo con le nuove generazioni su attualità, crescita e lavoro. Tutto questo accade in diverse location a Parma, è un evento ideato nell'ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino, ma in collaborazione con la città di Parma, capitale europea della gioventù 2027, perché sono proprio le nuove generazioni, le giovani generazioni a organizzare questo evento, cioè sono loro che lo gestiscono e ne guidano le direttrici. E allora noi, le linee direttrici naturalmente, e allora noi ne parliamo proprio con Federico Cotugno, a cui intanto diamo il benvenuto. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, so che Federico Cotugno frequenta la Facoltà di Scienze Politiche, che ha 20 anni, credo, o forse non li ha ancora compiuti?
Sì, tra poco.
Tra poco, quindi decisamente nuove generazioni, e che fa parte, insomma, del gruppo che organizza Mi prendo il mondo. Questa edizione, allora, quali saranno gli highlights, le linee guida?
Allora, questa edizione, come ogni edizione, è un'edizione nuova, è un'edizione particolare e originale, perché ogni anno il gruppo, la direzione futura, che è questo gruppo che hai spiegato benissimo, di noi 30 giovani che ci occupiamo di organizzare gli eventi, cambiano ogni anno. E quindi ogni anno c'è il ricambio generazionale, anche si vede l'interesse delle nuove, delle generazioni che fanno parte della direzione futura a trattare di temi. Quest'anno si parlerà molto di scuola, di giovani, delle relazioni, ma anche una panoramica più globale, quindi sull'attualità, sulla geopolitica, sulle immigrazioni, sulla crisi climatica. Ci sarà un dialogo sia con il pubblico, con la cittadinanza, ma anche alcuni incontri dedicati interamente alle scuole.
Beh, interessante. Intanto io ripeto le date, dal 22 al 25, giusto?
Esatto, sì, a Parma, all'Auditorium Paganini.
E anche in altri luoghi, se non sbaglio, ci sono coinvolti anche forse alcuni altri luoghi. Vorrei domandare a Federico Cotugno, come aprirà la manifestazione, qual è il primo appuntamento?
Allora, i primi appuntamenti sono la presentazione di questo festival, e ci saremo noi sul palco a presentare l'iniziativa, quindi alle prime persone che vorranno saranno incuriosite, e abbiamo già fatto una presentazione con la cittadinanza, abbiamo già presentato tutte le opere e gli incontri che faremo, e ci sarà anche un momento in cui saranno protagonisti i giovani di Parma Capitale 2027, come l'anno scorso, per presentare questo bellissimo progetto che anche la nostra città ha vinto questo concorso, e quindi ci saranno tanti temi.
Ok, e vedo che appunto ci sono per esempio argomenti come quello che affronta Pier Domenico Baccalario, le 10 regole per combinare qualcosa, come giustamente Federico ci diceva, poi la natura intesa però anche con un pop-up van che è attrezzato per la outdoor education. Cosa vuol dire?
Sì, esatto, ci saranno anche, oltre a noi, ci saranno i nostri collaboratori, sponsor, che hanno organizzato alcuni eventi che seguiranno gli eventi organizzati direttamente da noi, quindi è un festival pieno da scoprire. Noi parleremo anche soprattutto di scuola e di gioventù, perché l'adolescenza è un tema che ci ha colpito tanto, ci interessa molto, e quindi parleremo con la Marzano di adolescenza sabato 24 e anche con Vera Gheno sul significato, che cosa significa essere normali e perché è importante non esserlo al giorno d'oggi.
O comunque ricordare la famosa frase che citiamo anche noi spesso e che ha dato il nome a tante cose, che da vicino nessuno è normale, appunto.
Esatto.
Per cui, e poi ci sono anche tanti incontri che sono dedicati a come per esempio usare la propria presenza digitale esserne, come dire, perfettamente consapevoli, oppure il mondo delle imprese, che sembra molto distante dai giovani, invece forse bisognerebbe ridurre questa distanza, no? Ci sono anche argomenti come questi.
Esatto, sì, noi abbiamo organizzato degli incontri, in particolare per le scuole, per parlare di intelligenza artificiale, con Alberto Romele e Davide Picca venerdì, che è un argomento molto attuale, di cui si discute molto, quindi noi ne vogliamo parlare anche con le scuole. E sul tema di cui dicevi tu, Jet Parma, che è una joint venture dell'Università di Parma, si occuperà di curare appunto alcuni incontri proprio su questi temi di cui hai parlato. Quindi sono dei giovani, questo è un festival dei giovani, giovani che lo organizzano e giovani che affiancano l'organizzazione del festival, quindi è una cosa, un'esperienza bellissima, un bellissimo mondo.
Allora, prima di ricordare il sito dove trovate tutto il programma di quello che succederà a Mi Prendo il Mondo 2026, ti faccio un'ultima domanda, anche se in realtà appunto i curatori sono molti, e ringrazio Federico insomma per essere stato così eloquente sul lavoro, che è quello di un team molto grande. Cosa sono gli speed date?
Allora, gli speed date sono delle discussioni veloci con i nostri ospiti, sono delle interviste molto molto veloci, e
solo che invece di essere speed date di tipo sentimentale sono dei confronti rapidi su temi molto precisi, giusto?
Esatto, sì.
Infatti mi sembra una definizione divertente. Faccio un esempio: il 23 di gennaio c'è un incontro con un gruppo di esperti su il tema dell'errore, come gestirlo e come parlarne durante un colloquio di lavoro, no? Cioè questa per esempio è proprio una argomentazione molto concreta che probabilmente riguarda tante persone giovani. Quindi grazie a Federico Cotugno, buon lavoro a te e a tutto il gruppo che sta organizzando Mi Prendo il Mondo 2026, che comincia il 22 a Parma. Insomma, buona manifestazione a voi e buon lavoro.
Grazie mille.
A risentirci. Ciao.
Arrivederci.
Veniamo a un altro argomento. Si avvicinano, a sprombattuto, le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. A Radio Popolare ne parliamo da tanti punti di vista e molte sono già le considerazioni che sono state fatte su questa manifestazione. Fra le iniziative culturali, perché soprattutto in questo periodo a Milano evidentemente molte istituzioni culturali hanno proposto e organizzato degli appuntamenti, delle iniziative specifiche legate alle Olimpiadi imminenti. Le Olimpiadi culturali sono state definite, quindi iniziative al Castello Sforzesco, per esempio, rendono omaggio a Leonardo da Vinci e celebrano il suo rapporto con Milano. E allora ce ne parla Tiziana Ricci nel suo servizio.
Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, il Castello Sforzesco offre belle opportunità. Dal 7 febbraio al 14 marzo, infatti, verrà riaperta la Sala delle Asse. È in restauro da ben 14 anni, il restauro dovrebbe terminare nel 2027. La Sala delle Asse si potrà quindi visitare, si potrà salire sul ponteggio e osservare da vicino la volta, le lunette, i dipinti di Leonardo da Vinci e della sua bottega. E per visitare la Sala delle Asse occorre la prenotazione obbligatoria scrivendo ad artem.it. Poi invece già a partire da oggi, 21 gennaio, sarà possibile visitare una nuova sala della Pinacoteca del Castello Sforzesco dedicata ai Leonardeschi, è la sala 21. E lì ci sono opere di Marco Doggiono, Gianpietrino, Solario, Bernardino Luini, Vincenzo Foppa. C'è un'acquisizione di un'opera di Bernardino Zenale. E in mostra incontriamo Francesca Tasso, la direttrice storica dell'arte e direttrice dei musei civici del Castello Sforzesco.
Questa è la sala del 400 in Pinacoteca e noi abbiamo lavorato su questa parte da qui in avanti, lavorando su diversi piani. Intanto abbiamo fatto una selezione di artisti che lavorano tutti più o meno contemporaneamente a Leonardo, ma abbiamo voluto raccontare e far vedere che cos'è la Lombardia in quegli ultimi 20 anni del 400. Ci sono tanti artisti, perché sapete che Milano è una città ricchissima e molto importante a livello europeo, e ci sono tanti diversi linguaggi artistici. Qui ad esempio abbiamo recuperato questa serie di tavolette da soffitto che vengono da un palazzo cremonese, che non erano mai state esposte, sono state oggetto di un restauro e recuperate ed esposte per far vedere anche qual è il tipo di linguaggio dei pittori prima che arrivi, quando arriva Leonardo. Come vedete, un linguaggio rinascimentale, ma rinascimentale nelle iconografie, con queste figure di giovani uomini e donne di profilo, le cosiddette belle, immagini molto piatte, senza profondità, con poco ricorso alla prospettiva, tutto quel linguaggio che invece viene innovato dalla presenza di Leonardo e di Bramante. Poi abbiamo recuperato tutta una serie di dipinti di soggetto sacro che rappresentano la Madonna col bambino, che è un tema su cui, come saprete, Leonardo ha lavorato tantissimo. Leonardo era molto lento nella realizzazione, ma anche molto creativo nella fase inventiva, e realizzava questi disegni estremamente dinamici, estremamente creativi, che poi donava ai suoi allievi, i quali li passavano e ripassavano per impratichirsi proprio del suo stile, e poi li utilizzavano nelle loro composizioni. Quindi qui trovate diverse declinazioni di questo tema realizzati da una serie di artisti, tutti legati a Leonardo. È diventato molto famoso grazie alla mostra di Solario organizzata dal Col di Pezzoli, un ritratto di donna. È sempre stato una delle opere più amate della nostra Pinacoteca. Spesso noi misuriamo l'amore dal numero di richieste di prestito che riceviamo, quindi è anche una grande viaggiatrice. Sottoposta a un restauro, il dipinto ha recuperato una straordinaria profondità. Ci sono queste sovramaniche blu di velluto di una qualità straordinaria, quindi il dipinto ha recuperato un fascino ancora superiore. Però un restauro che ci ha restituito un'opera straordinaria. Cesare da Sesto è uno dei maestri.
Dal 7 febbraio poi è in programma un allestimento multimediale che sarà al terzo piano della Rocchetta. Comunque tutte le informazioni si trovano nel sito milanocastello.it. Ma volevamo proporvi anche qualche valutazione dell'assessore alla cultura Tommaso Sacchi.
Oggi è una grande emozione perché inauguriamo questo percorso leonardesco al Castello Sforzesco. Apriamo, per la prima volta siamo entrati anche noi nella Sala delle Asse, questo magistrale capolavoro di Leonardo.
Dal lunghissimo restauro.
14 anni di cantiere, quasi 7 anni che non veniva riaperto, perché nel pre-Covid, nel 2019, venne chiusa la Sala delle Asse, quindi c'era una grandissima attesa, di questo siamo molto consapevoli. Esistono due opere dipinti su muro di Leonardo, e sono il Cenacolo e la Sala delle Asse, quindi restituirla alla città, al pubblico, è una cosa molto molto importante.
Allora, qui siamo in Pinacoteca, 21esima sala, e c'è tutto un nuovo allestimento con opere anche incantevoli che forse alcune non si vedevano da tanto tempo.
Beh sì, è un riallestimento importante. Io ringrazio la dottoressa Tasso, il dottor Luca Tosi, insomma le persone che hanno lavorato con un'attenzione, diciamo, peculiare su questo percorso. Ci sono delle opere straordinarie, ci sono anche delle nuove acquisizioni, uno su tutti il capolavoro di Bernardo Zenale, San Giovanni Battista, che viene esposto qui nella Pinacoteca del Castello Sforzesco, ed è, come dire, una sorta di grande vertiginosa esposizione di opere che hanno a che fare con Leonardo da Vinci e con la sua scuola e col suo periodo.
Ma è vero che aumenta il biglietto dei musei?
Ma ieri abbiamo
girava
avuto
la voce.
No, allora in consiglio comunale c'è una discussione, adeguamento tariffario, viene espresso un range di tariffe tra il 5 e 15 euro, e quindi insomma è compito dell'aula di consiglio definire gli aumenti tariffari. Io dico solo che sono stati investiti oltre 20 milioni di euro nei musei civici, che hanno avuto un aumento del 4% dall'ultimo anno
visite.
E dal 2019 al 2024 c'è stato un 35% di aumento di visitatori. Quindi pensate alla Sala dell'Uomo al Museo di Storia Naturale completamente rifatta, pensate al rifacimento di questi ambienti al castello, alla riapertura della Sala delle Asse, a tutta la revisione che il direttore Maraniello ha fatto del Museo del Novecento, della Nuova Manica, di Palazzo Morando, che oggi è un centro mostra, espositivo e museale straordinario. Insomma, ecco, questi sono investimenti che ci porteranno a proporre al Consiglio appunto questa delibera. Però rimangono le forme di agevolazione, addirittura l'intendimento è quello di istituire una giornata al mese dedicata agli universitari, ai ragazzi e alle ragazze under 25, dove saranno totalmente gratuiti i musei civici, e poi di confermare la Museo Card a 15 euro che permette tutto l'anno di frequentare i musei della nostra città.
E allora era il servizio sulle Olimpiadi culturali, cioè sulle iniziative eccezionali che vengono organizzate da molte istituzioni cittadine a Milano nell'ambito delle Olimpiadi o in prossimità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Queste erano quelle al Castello Sforzesco, come avete sentito da Tiziana Ricci e dagli ospiti al suo microfono. E noi fra poco abbiamo la pubblicità, però facciamo in tempo ad ascoltare un brano di This is Lorelei, But You Just Woke Me Up, per arrivare appunto allo spazio pubblicitario. Ritorniamo subito dopo con tanti ospiti e la seconda parte di Cult.
I love you less from far, far away. There's nothing to say. Even if she tries to love, then I know where to look. I know where to lay.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi parliamo di Vite in Campo, Olimpiadi che hanno cambiato la storia. È una iniziativa, ve l'avevamo detto, oggi avremo parlato delle imminenti Olimpiadi attraverso iniziative culturali che sono fanno parte delle cosiddette Olimpiadi culturali, che affiancano con iniziative a nostro avviso spesso molto interessanti la manifestazione sportiva. In questo caso si tratta di tre appuntamenti, uno dei quali si è già celebrato lo scorso 16 gennaio che raccontano delle storie olimpiche che toccano e soprattutto evidenziano la forza dello sport come leva di trasformazione individuale e collettiva. Vite in Campo, che peraltro è un progetto che continua, in realtà non esordisce, continua appunto nei prossimi appuntamenti. Il primo dei quali sarà, dopo quello della settimana scorsa, il 23 gennaio, con un titolo significativo, La forza di rialzarsi, e si parla di Derek Redmond. Ne parliamo con Licia Granello, insomma importante firma e collega che ritroviamo con piacere. Intanto le diamo il benvenuto, buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi di avermi chiamato.
Allora, li condurrà, li ha condotti già dalla settimana scorsa questi appuntamenti proprio Licia Granello, a partire da insomma una lunga competenza ed esperienza. Perché queste storie sono così speciali?
Perché sono tre storie, in questo caso sono tre storie, 16, 23 e 30 gennaio, e poi ci saranno anche quattro podcast, perché in realtà ce ne regaliamo uno in più dedicato ad Abebe Bikila, il maratoneta di Roma 1960, e gli altri tre personaggi sono tre personaggi che sono entrati nella storia attraverso le Olimpiadi cambiandola per sempre. Venerdì scorso Jesse Owens, e quindi le Olimpiadi del 36, le vittorie davanti agli occhi del Führer, di un atleta nero, un atleta dell'Alabama, un atleta che sul campo fa amicizia con il suo rivale, che è un modello stesso per Hitler e per la Germania nazista, della pura razza ariana, è alto, biondo, con gli occhi azzurri, Carl Ludwig Long, che consiglierà al suo nemico, al suo avversario Owens, come staccare nella pista del salto in lungo, accompagnandolo quasi a vincere la medaglia d'oro. E dopo la fine della gara, dove Long si classifica secondo, andranno a passeggiare a braccetto davanti alla tribuna dove c'è il Führer. Quindi coraggio, coraggio, empatia e rottura della barriera razzista. In questo venerdì, cioè dopodomani, parliamo di Derek Redmond, altro atleta nero, questa volta britannico, e in questo caso a far premio è la resilienza, perché Redmond arriva alle Olimpiadi di Barcellona 92, 26enne neanche, con una scia alle spalle di primati ma anche di infortuni nelle Olimpiadi precedenti, quelle di Seul 1988. Durante la gara si è rotto il tendine d'Achille, quindi si ritrova 4 anni dopo con una voglia di rivincita pazzesca. Comincia e la batteria la vince, la domina, quindi si presenta al meglio in semifinale, e in semifinale nel rettilineo d'arrivo si strappa questa volta il bicipite della coscia destra, si accascia al suolo, e il padre, che l'ha seguito fin da quando era ragazzino e che è stato il suo mentore, il suo supporto in tutti questi anni di gloria ma anche di avvilimenti per gli infortuni subiti, si precipita giù dalle tribune, elude la guardia del servizio di sicurezza, abbraccia il figlio e lo supporta, letteralmente lo porta a braccia fino al traguardo, perché bisognava arrivare al traguardo, bisognava finirla la gara. E la finisce e tutti lo danno per atleta senza più un futuro, e lui invece un futuro ce l'avrà e lo raccontiamo venerdì.
Con Nicola Sbetti, storico specializzato nel rapporto fra sport, politica e relazioni internazionali, Mauro Berruto, ex allenatore di pallavolo, scrittore, docente, Jesús Caberio Galardi, ex direttore di El País, e Angelo Miotto, che ben conosciamo, insomma, giornalista, comunicatore, podcaster. Invece il 30 gennaio in alto da sola, Esther Ledecca.
Ah. Esther Ledecca è un altro esempio, in questo caso sempre all'interno di quello che noi possiamo chiamare a grandi linee lo spirito olimpico, in questo caso di libertà e di cociutaggine, perché Esther nasce 2 anni dopo la Repubblica Ceca, perché nasce nel 95, nel 93 Slovacchia e Repubblica Ceca si staccano, quindi in un'atmosfera di grande fermento, cioè si è appena conclusa la cosiddetta rivoluzione di velluto, e Esther praticamente impara prima a sciare che a camminare. E diventa in adolescenza una grande snowboarder, che è un'altra novità assoluta, no? Nell'ex impero sovietico gareggiare con lo snowboard, ma soprattutto lei decide di non scegliere tra snowboard e sci alpino, per cui fa entrambe le gare sempre e vince in entrambe le gare, anche se sicuramente è più famosa come snowboarder. Quando arriva alle Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018, lei si iscrive sia allo snowboard sia al gigante, e quando si presenta per gareggiare nel gigante, prima delle due gare che deve affrontare, lo snowboard sarà qualche giorno dopo, ha il pettorale 26, che è come dire che sei già tagliata fuori, non hai speranze.
Certo.
Non so Allora, presenta con dei sci che la commissione giudicante considera non regolamentari, per cui si fa imprestare un paio di sci da, una compagna. Gareggia con quegli sci col pettorale numero 26 e scende, le televisioni di tutto il mondo stanno già celebrando quella che sicuramente vincerà, perché ha fatto registrare il miglior tempo. È un'atleta austriaca. Lei arriva al traguardo, si gira, guarda il tabellone e vede che è un centesimo in meno dell'austriaca e non ci crede, semplicemente non ci pensa che sia un errore del cronometrista. Quindi vincerà e dopo 4-5 giorni gareggerà nello snowboard e vincerà anche quello, quindi due medaglie d'oro. Ma il finale è che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 lei non potrà gareggiare nelle due competizioni perché gliel'hanno messa lo stesso giorno.
Ma porca miseria.
Proprio poi ce lo racconterà bene Emanuela Di Centa, che è una delle invitate
degli ospiti
a quella puntata. Sì.
Ecco, allora, tutto quanto sul sito di Fondazione Feltrinelli, noi davvero ringraziamo per averci raccontato i due appuntamenti, poi avete sentito ci sono quattro podcast, anche quello di Abebe Bikila, di Vite in Campo, Olimpiadi che hanno cambiato la storia. Grazie per essere stata con noi, a risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi e vi aspetto in Fondazione Feltrinelli venerdì 30 gennaio.
A risentirci, a presto. Eccoci alla nostra prossima voce, al nostro prossimo argomento. Domani inizia un ciclo di conversazioni trasversali di storia, politica e società che si terrà alla Facoltà di Scienze Politiche di Milano. Gli appuntamenti si tengono alle ore 15. L'obiettivo è far conoscere la nostra storia ai giovani, farla conoscere meglio agli adulti. Il titolo è quello, insomma, che comprende tutti gli appuntamenti, li racchiude: Mafia e terrorismo nell'Italia repubblicana. Ci sono vari personaggi coinvolti, molti ovviamente gli argomenti, sarebbe interessante, e quindi il motivo per cui fra un attimo ne parleremo con il nostro prossimo ospite, raccontarne alcuni dettagli, alcuni risvolti in vista dell'inizio che appunto sarà domani. E dunque diamo il bentornato a Radio Popolare a Nando Dalla Chiesa. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie.
Allora, domani cominciano questi incontri, queste conversazioni, no? C'è un percorso, c'è insomma una struttura che segue appunto diverse direttrici.
Sì, perché i temi sono appunto mafia e terrorismo nell'Italia repubblicana, e sono temi che non sono molto frequentati dalle università. E gli studenti hanno questa domanda, che pongono anche durante corsi che sono affini, ecco, perché conoscere la storia dell'una e dell'altra e come la Repubblica è stata scossa, la nostra storia è stata scossa da questi fenomeni, uno dei quali è tuttora molto vivo, è oggetto di una richiesta di approfondimento. che non si riesce sempre a soddisfare. Quindi la cosa che ho pensato che potesse essere utile è stata di avviare queste conversazioni, che hanno una struttura più elastica di quella che possono avere le lezioni, e poi affondano molto nell'esperienza personale. Una cosa che ho visto recentemente: prima mi avevo un po' di pudore a portare ricordi personali e storie personali dentro sì. i corsi universitari, poi invece ho visto che diventa molto interessante per gli studenti avere dei dati di fatto, dei ricordi, delle memorie, e per questo diventa anche una conversazione.
Ecco, quante sono le conversazioni? Possiamo sunteggiarne, insomma, nei prossimi 2 o 3 minuti sì. di conversazione, appunto, anche noi, gli argomenti?
Ma c'è le prime tre sono molto legate ai dati generali, cioè che spirito è entrato dentro la nostra Costituzione, lo Stato che si è formato era coerente con la Costituzione, questo è un certo. primo grande problema di doppiezza della nostra democrazia. Un altro elemento storico è la geopolitica in cui si è trovato il paese, la condizione geopolitica, e quindi
legata a una legalità difficile, no? Tu la definisci.
Esatto, è una legalità difficile, è una legalità che fra l'altro costruisce la sua democrazia con la partecipazione paradossale della mafia, che aiuta gli alleati a risalire il paese. Quindi è una cosa che dimentichiamo, perché la mafia sta dentro la nascita della nostra democrazia, sì. purtroppo si è fatta molta fatica a capirlo e a considerarla una nemica. Poi ci sono i fatti più vissuti più direttamente, almeno dalla mia generazione, cioè
l'album di famiglia, no?
L'album di famiglia, il terrorismo, il rapporto tra il terrorismo e una generazione a cui sono appartenuto e dico comunque con soddisfazione di aver partecipato a quella generazione che ritengo privilegiata della fine degli anni 60, entra nella politica negli anni 60. E il grande network criminale di fronte al quale ci si trova a un certo punto, che va oltre il terrorismo, riunisce delle forme di illegalità e presenta il conto al paese proprio negli anni 80, e poi l'assalto finale di Cosa Nostra, e questo con delle testimonianze che cercherò di portare dentro queste conversazioni, anche con protagonisti diretti, che naturalmente su questo poi per evitare che ci sia diventino loro l'oggetto dell'attenzione, non li dico prima, ma so che possono dare delle informazioni importanti, stando o nel versante dell'antistato o nel versante dello Stato, e poi delle conclusioni provvisorie sai, sono soprattutto in difficoltà. Ho dovuto rivedere anche quello che avrei dovuto dire domani, sulla base di quello che sta succedendo.
Ah, certo.
Uno non è che può ignorare in che clima si trova e che cosa si pensa oggi del diritto, per esempio, o delle
soprattutto del superamento assolutamente inedito, bisogna dire, no? Cioè dal secondo dopoguerra in poi, di tutte le istituzioni del
che
diritto.
Tanti problemi, quindi la natura è una conversazione fluida che sarà difficile guidare, ma
nella quale si potranno assorbire anche questioni di strettissima urgenza ed attualità, immagino.
Sì, è per forza.
Per forza. Allora, un programma davvero interessante. Io tra l'altro so i nomi degli ospiti, che non dirò, e anche quelli sono molto interessanti, delle testimonianze, insomma. E quindi io vi ricordo che da domani alle ore 15 inizia questo ciclo di conversazioni trasversali di storia politica e società a Scienze Politiche a Milano. Il titolo generale: Mafia e terrorismo nell'Italia repubblicana. Naturalmente trovate con facilità poi sul sito di Cross tutte le date che vengono pubblicate proprio adesso, proprio in questa giornata. Grazie davvero a Nando Dalla Chiesa, come sempre.
Grazie
a risentirci presto. Buon lavoro.
Buon lavoro a voi. Lavoro. Arrivederci.
Ma sì, è mercoledì, ma c'è la sigla del martedì, non potevo fare senza Extra Cult, la colpa è mia perché ieri insomma per una serie di motivi non ho potuto ospitare Sciauchi Senussi e la rubrica e la riprendiamo quest'oggi. Buongiorno Sciauchi.
Buongiorno Iera, grazie.
Grazie a te. Allora, un grandissimo della direzione d'orchestra, per il quale ho personalmente un'ammirazione sconfinata, in questo caso ancora più ammirevole per quello che ci racconterai.
Sì, è Zubin Mehta che ha annullato tutti gli impegni in Israele per il 2026 in segno di protesta contro la politica di Netanyahu sulla questione palestinese. Mehta, che è direttore da 50 anni della Israel Philharmonic Orchestra, ha confermato invece i concerti con la West Eastern Divan Orchestra fondata da Barenboim
e da Said, da Said, l'intellettuale scomparso,
per favorire il dialogo tra musicisti israeliani e palestinesi. Un'intervista del Times of India, noi abbiamo preso due pezzettini, perché arriva alla notizia bomba con calma, quindi non subito, non fa una conferenza stampa, non fa un comunicato. Prima gli chiede, va bene, il suo rapporto con l'India e poi dice i suoi anni in Israele sono stati fondamentali, 50 anni vissuti in Israele, in che modo questo luogo, lungo periodo, ha plasmato il suo percorso musicale. Sentiamo la prima parte.
It was a period of education also. And I went with them all over the world.
Beh, Israele è stato anche un periodo di formazione, sono andato con loro in tutto il mondo perché sono stato il loro direttore musicale per 50 anni e non sapevo cosa fosse l'antisemitismo. Ne ho imparato un po' a Vienna, cioè l'ho vissuto quando il mio padrone di casa mi disse che non potevo invitare ebrei a casa mia come amici. Non ho mai saputo cosa fosse una cosa del genere in India, nella mia scuola niente affatto.
I never knew what that was like in India. Yeah. In my school.
Poi Ira gli chiede, gli dice: in passato lei si è espresso con forza contro l'occupazione israeliana dalla Palestina, ha preso le difese del suo amico Daniel Barenboim e lei ha visitato spesso Ramallah in Palestina e lavora con musicisti arabi. Crede che arriverà il giorno in cui vedremo un'orchestra composta da israeliani e palestinesi insieme? Sentiamo la risposta, poi a un certo punto dà la notizia che non dirigerà più l'orchestra israeliana.
I have that now. In fact, I have a tour.
Oh sì, ce l'ho già ora. Infatti sto facendo una tournée in Spagna, Italia e Austria con un'orchestra chiamata Divan, fondata da Daniel Barenboim, di cui sto prendendo il testimone. Quell'orchestra è composta da israeliani e palestinesi che siedono insieme, fanno musica e vanno d'accordo, assolutamente senza problemi.
Can you separate music from politics?
And I never have.
Io non posso, non l'ho mai fatto. Non si può separare la musica dalla politica e ho molti colleghi che la pensano allo stesso modo, che non separano le due cose.
So you feel strongly about a political issue, does that then reflect in the way you your music?
I cancelled all my engagements in Israel this year.
Sì, ho cancellato tutti i miei impegni in Israele quest'anno a causa della mia obiezione al modo in cui il signor Netanyahu sta gestendo l'intera questione palestinese. Spero che finisca presto, spero che venga sconfitto alle prossime elezioni, ma non sembra probabile perché ha una vasta maggioranza in Parlamento composta per lo più da ebrei religiosi.
By the next election. But it doesn't seem like it because he has a huge majority in Parliament, mostly made of religious Jews.
E così ha dato la notizia en passant, una notizia importante.
Una notizia importantissima, anche perché tra l'altro la Divan Orchestra invece, l'orchestra israelo-palestinese fondata ormai tanti anni fa per un'iniziativa proprio di un artista e di un intellettuale che erano molto amici, è una straordinaria orchestra che ha prodotto anche per esempio dei concerti rimasti nella storia. Il concerto di Ramallah di un po' di anni fa era stato qualcosa che faceva sperare invece, no, di attraversare la cultura e farla diventare uno strumento come dovrebbe essere.
Era dopo Oslo, sì,
esatto.
93.
E comunque, grazie come sempre a Shawky Senussi. Questa notizia è una notizia importante. Zubin Mehta si rivela ancora una volta un grande spirito. Ci hai lasciato anche un brano.
Sì, allora il 6. Quest'anno regaliamo solo brani del 2026 oppure con il 6 nel 66 Rolling Stone Painting Black.
Painting Black dei Rolling Stone è la nostra sigla e naturalmente ritroveremo Extra Cult martedì prossimo nel suo giorno dedicato, grazie a Shawky Senussi. Un saluto a voi perché tra poco ci sono le notizie delle 12:30 e naturalmente un saluto da parte di Ira Rubini. Cercateci in podcast sul sito. A risentirci.
Never to come back.